E dopo 2 giorni di sosta, eccoci qua ancora insieme. Questa sera apriamo il libro più letto al Salmo 87, che leggiamo subito. Salmo dei figli di Core, cantico. Il Signore ha fondato la sua città sui monti santi. Egli ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Cose gloriose son dette di te, o città di Dio. Menzionerò l'Egitto e Babilonia fra quelli che mi conoscono. Ecco la Filistia e Tiro con l'Etiopia. Ciascuno d'essi è nato in Sion. E si dirà in Sion: questi e quello sono nati in essa, e l'Altissimo la renderà stabile. Il Signore farà il censimento, e nel registrare i popoli dirà: questi è nato là. E cantando e danzando diranno: tutte le fonti della mia gioia sono in te. Questo breve Salmo, l'87, è essenzialmente profetico. In esso viene descritta la visione di Sion, quale metropoli del regno universale di Dio. Questa visione non deve essere interpretata in senso strettamente geografico, ma piuttosto in senso spirituale. In questa occasione il salmista si riferisce soprattutto a un riconoscimento universale e gioioso di Dio, quale Signore e Re. Se si è fedeli a Lui, saranno eliminate tutte le cause dei conflitti umani. Su questo argomento vi voglio leggere alcuni versetti tratti da vari libri del Nuovo Testamento. In Galati 3, al versetto 8, è scritto: la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunziò ad Abramo questa buona notizia: in te saranno benedette tutte le nazioni. In Ebrei 12, versetti dal 22 al 24, voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio, il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione che parla meglio del sangue di Abele. Dopo queste cose, guardai e vidi una folla immensa, che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi, davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti e con delle palme in mano, e gridavano a gran voce, dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. Vi ho letto queste parole da Apocalisse 7, versetti 9 e 10. E sempre in Apocalisse, al capitolo 15, il versetto 4 recita così: chi non temerà, o Signore, e chi non glorificherà il tuo nome, poiché tu solo sei santo, e tutte le nazioni verranno e adoreranno davanti a te, perché i tuoi giudizi sono stati manifestati. Il Salmo 87 descrive profeticamente il meraviglioso momento in cui tutte le nazioni della terra saranno riunite sotto la signoria di Dio, e logicamente ci si riferisce a tutti coloro che avranno creduto in Cristo e che, attraverso il suo sacrificio, avranno ottenuto salvezza e redenzione. Nei primi 3 versetti del Salmo 87, Sion, che ricordo era la parte più alta della città di Gerusalemme, è esaltata per essere stata fondata da Dio. È da lui particolarmente amata, molto più di tutti gli altri luoghi abitati. Questo aspetto, ricordato dal versetto 3, è provato dalle cose gloriose che Dio ha detto intorno alla sua città. Si possono leggere in proposito i versetti di Isaia capitolo 2, versetti dal 2 al 4, oppure Isaia capitolo 4, versetti dal 2 al 6, o sempre da Isaia, questo libro del profeta, capitolo 28, versetto 16. Nei versetti dal 4 al 6, torniamo al nostro Salmo 87, Sion è esaltata invece in relazione alla riunione in essa di tutti i popoli della terra non appartenenti a Israele. Le parole «questo è nato là» ricorrono in 3 frasi separate attribuite a Dio e contengono il concetto basilare di tutto il Salmo 87. Le nazioni nominate in questi versetti sono nazioni tradizionalmente nemiche di Israele, o come Egitto e Babilonia, nazioni dalle quali il popolo di Dio era stato liberato. In entrambi i casi queste nazioni hanno diritto di cittadinanza nella Sion celeste. Anzi, nella Sion spirituale ogni uomo, ogni singolo individuo, indipendentemente dalla razza di appartenenza, avrà diritto di cittadinanza, avrà il diritto di fare parte del popolo eletto in base a una rinascita spirituale, il cui fondamento è Gesù Cristo. In questo senso, Dio stesso rende possibile la riconciliazione di tutte le nazioni. Quando Egli farà la lista delle popolazioni presenti nella sua città, non vi saranno stranieri, sarà un unico popolo. Leggiamo a questo proposito alcuni versetti che riprendono il medesimo concetto. Dopo queste cose ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide, che è caduta, e restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi, affinché i rimanenti degli uomini e tutte le nazioni su cui è invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose, a Lui note fin dall'eternità. Così è scritto in Atti 15, nei versetti dal 16 al 18. E invece in Efesini, al capitolo 3, versetto 6, troviamo queste parole. Vale a dire che gli stranieri sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo, e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Questi e altri versetti, insieme alla gloriosa immagine che abbiamo già incontrato nella descrizione dell'Apocalisse, in cui tutti i popoli lodano di uno stesso animo, con uno stesso sentimento, Dio, e ci portano a considerare la grandezza dell'opera salvifica di Dio stesso. Dio ha sempre amato e ama tutti gli uomini, desidera avere comunione con loro, desidera che essi siano salvati, e per questo motivo, per rendere possibile tutto ciò, si è incarnato nella persona di Gesù e si è sacrificato sulla croce per pagare al nostro posto il debito che avevamo con la sua giustizia. Una giustizia che, ricordiamolo, non ci lasciava a scampo, perché Dio, nella sua santità, non può sopportare, non può accettare nessun tipo di peccato. Sono sicuro che tutti voi siete d'accordo con me quando dico che quest'opera è un'opera meravigliosa, straordinaria, un'opera che solo Dio poteva compiere, un'opera che scaturisce dal suo smisurato amore per noi. Tornando al nostro Salmo 87, possiamo sottolineare come il versetto finale, il versetto 7, lo concluda degnamente. In esso, Sion è esaltata dalla testimonianza dei redenti. La ricostruzione della base della società, descritta nei versetti precedenti, inaugura un periodo di grande gioia. Sia che il popolo canti o danzi, qualsiasi cosa dica o faccia, il tema e il fondamento della propria vita sono espressi dalle parole «Tutte le fonti della mia gioia sono in te». Queste parole riassumono l'idea che la nuova vita dei redenti trova la sua continua ispirazione, il suo continuo vigore nel fatto che essi abitano nella città di Dio. E così voltiamo pagina arrivando al Salmo 88. Potremmo intitolare questo nuovo Salmo un grido di afflizione. È infatti unico nel suo genere, in tutta la raccolta, a causa della tristezza, del tormento che esprime, tanto che sembra non esserci ombra di speranza. In altri salmi, come ad esempio il Salmo 22 o il Salmo 31, il tema è lo stesso, ma la disperazione lascia sempre spazio alla speranza. L'orizzonte a un certo punto si rischiara. Qui, invece, i versetti finali sono, se possibile, più tristi, più drammatici di quelli iniziali. Sembra quasi che il Salmo 88 sia composto da qualcuno che, come Giobbe, sentiva la tensione tra un'incrollabile fede in Dio, unica fonte della propria salvezza, e la tremenda situazione attuale che sembrava distruggere la solidità di una tale fede. Noteremo che le varie parti del Salmo sono indicate da quei versetti in cui il salmista riferisce con quanta pazienza abbia pregato Dio. Leggiamo a questo punto i primi 9 versetti del Salmo 88, fino alla prima parte del versetto 9. Cantico. Salmo dei figli di Core. Al direttore del coro, da cantarsi mestamente. Cantico di Eman, l'Ezraita. Signore, Dio della mia salvezza, io grido giorno e notte davanti a te. Giunga fino a te la mia preghiera, porgi orecchio al mio grido, perché l'anima mia è sazia di mali e la mia vita è vicina al soggiorno dei morti. Io sono contato tra quelli che scendono nella tomba, sono come un uomo che non ha più forza. Sto disteso fra i morti, come gli uccisi che giacciono nella tomba, di cui non ti ricordi più e che la tua mano ha abbandonato. Tu mi hai messo nella fossa più profonda, in luoghi tenebrosi, negli abissi. L'ira tua pesa su di me. Tu mi hai travolto con tutti i tuoi flutti, hai allontanato da me i miei amici, mi hai reso abominevole per loro. Io sono imprigionato e non posso uscire. I miei occhi si consumano di dolore. Divideremo il commento del Salmo 88 in tre parti. Nella prima, quella che abbiamo appena letto, viene messa in evidenza la fede del salmista davanti alle calamità. La fede si manifesta con il fatto che in tutto questo salmo, così tormentato, il salmista si rivela un uomo di preghiera. La sua pazienza nell'intercedere presso Dio con fede è sottolineata dalle parole «giorno e notte». Ebbene, egli prega giorno e notte. e si rivolge a colui che chiama Signore, Dio della mia salvezza. La situazione che ha portato a questa preghiera incessante è l'approssimarsi dalla morte. Dopo una vita dura, difficile, il salmista è ormai arrivato alla fine. La cosa tragica è che egli non vede nella morte alcun raggio di speranza, perché sente che sta per morire senza il favore divino. Egli si lamenta soprattutto dell'ira divina, del fatto che i suoi amici lo hanno abbandonato, e si lamenta della sua disperazione personale. Queste prime considerazioni ci devono portare a una riflessione che scaturisce da una semplice domanda. Qual è il nostro stato d'animo quando pensiamo alla morte? Siamo anche noi disperati? Non vediamo come il salmista alcun spiraglio di speranza, oppure, fidando nelle promesse dell'Eterno, vediamo per noi un destino meraviglioso ed eterno alla sua presenza? Questa è la grande differenza tra la posizione del credente e del non credente. Dio, nella sua parola, ha promesso salvezza e vita eterna a chi crede nel sacrificio espiatorio, sostitutivo di Gesù, il Cristo, Dio incarnato, morto per noi sulla croce, e questa è senz'altro una promessa che cambia radicalmente la prospettiva dell'uomo che, comunque, è destinato a causa del peccato alla morte fisica. Essa è conseguenza del peccato ed è una retribuzione comune a tutti, ricchi e poveri, giovani o vecchi, tutti noi dobbiamo morire, ma possiamo liberamente scegliere il nostro destino futuro o con Dio per l'eternità o lontani da Dio per l'eternità. Capirete che questa differente prospettiva cambia radicalmente l'approccio dell'uomo con la morte. Per questo il salmista era disperato. Non vedeva speranza perché sentiva Dio lontano da lui. Nonostante tutto ciò, egli continua a pregare. Manifesta in questo modo la sua fede. Egli si rivolge ogni giorno, con la voce, con i gesti, a Dio. E possiamo vedere questo atteggiamento nei versetti dal 9, seconda parte, al 12, sempre del Salmo 88. Io ti invoco ogni giorno, Signore, e tendo verso di te le mie mani. Farai forse qualche miracolo per i morti? I defunti potranno risorgere a celebrarti? La tua bontà sarà narrata nel sepolcro, o la tua fedeltà nel luogo della distruzione? Le tue meraviglie saranno forse conosciute nelle tenebre, e la tua giustizia nella terra dell'oblio? Il grido del salmista è così disperato perché la morte sembra inevitabile. Non solo, essa sembra imminente, senza possibilità di intervento da parte di Dio. Non sempre nell'Antico Testamento la morte è vissuta in questo modo, ma così come nel Nuovo. Qui si considera la possibilità di morire, colpiti dall'ira divina, dopo aver oltrepassato il punto in cui Dio sarebbe potuto ancora intervenire, con qualche miracolo o con un intervento dell'ultima ora. Nemmeno la benignità di Dio, la sua fedeltà, possono fare qualcosa per coloro che sono morti, colpiti dalla sua ira. Essi vivono nelle tenebre, consapevoli del distacco divino. Per questo, questa parte del Salmo 88 ha il sapore amaro dell'uomo in crisi. Se Dio vuole intervenire in suo favore, deve farlo ora, subito. Tra poco, infatti, sarà troppo tardi. Tuttavia, nonostante il fatto che la disperazione abbia raggiunto proporzioni critiche, la fede affronta ogni nuovo giorno con la preghiera, sebbene il salmista sia perplesso per quanto riguarda gli scopi che Dio vuole raggiungere. Leggiamo i versetti dal 13 al 18 del Salmo 88. Ma io grido a te, o Signore, e la mattina la mia preghiera ti viene incontro. Perché, Signore, respingi l'anima mia? Perché mi nascondi il tuo volto? Io sono afflitto e agonizzante fin dalla mia gioventù. Io porto il peso dei tuoi terrori e sono smarrito. Il tuo sdegno mi travolge, i tuoi terrori m'annientano, mi circondano come acqua e tutto il giorno mi stringono tutti assieme. Hai allontanato da me amici e conoscenti, le tenebre sono la mia compagnia. L'ira divina ha accompagnato la vita del salmista da sempre, ma ora è cresciuta fino a diventare simile a una marea che tutto travolge. Non solo, è stato proprio Dio a allontanare da lui tutti i suoi amici, gli unici che avrebbero potuto consolarlo. Non rimangono che tenebre e disperazione, al posto di luce e consolazione. Ma il miracolo sta proprio in questo. Nonostante la disperazione che scaturisce dalla solitudine e dalla prossima morte, la fede del salmista lo porta comunque a pregare quotidianamente, con perseveranza, al Dio della sua salvezza. Qual è la nostra posizione chiediamoci davanti a Dio? Quella di figli perdonati in virtù del sacrificio di Cristo o quella di creature condannate a causa del peccato? Voglio lasciarvi in questo primo appuntamento della settimana proprio con questa domanda sul cuore. Intanto vi rinnovo l'appuntamento a domani sera. Ciao.